Allora, stasera concludiamo il ciclo su Davide, del primo e secondo libro di Samuele, un po' riprendendo i vari temi che abbiamo incontrato in questi incontri, vedendo un po', ecco, anche proprio il senso teologico, cose abbiamo già anche un po' accennato, però ecco questa sera riprendiamo un po' in maniera più organica, ecco. E tutto parte, come abbiamo visto, da un'affermazione che fa il profeta Samuele al momento in cui comunica a Saul che Dio l'ha rigettato per la sua disobbedienza e che ha scelto un altro da porre alla testa del suo popolo. In quell'occasione, ecco, Samuele dice: il Signore si è già scelto un uomo secondo il suo cuore e lo costituirà a capo del suo popolo. Anche questa definizione, si potrebbe dire, o più che definizione, forse una descrizione e indicazione di senso della scelta di Davide, di chi è Davide, ecco, che cos'è che caratterizza quest'uomo? È l'essere un uomo secondo il cuore di Dio, e questo lo ricorderà anche il Nuovo Testamento, per esempio negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 13, quando Paolo si alza nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, purtroppo oggi assurta alle cronache mondiali a causa del terremoto, nel suo discorso Paolo ripercorre attraverso tutte le scritture la storia delle promesse di Dio al suo popolo. Quando arriva a Davide, Paolo proprio cita questa affermazione di Samuele e la unisce alla citazione di un salmo, il salmo 89 al versetto 21, e Davide, proprio per mostrare come tutte le promesse di Dio e anche tutta la storia di Davide ha trovato compimento in Gesù di Nazaret, dice in Atti 13, 22: dopo aver rimosso Saul dal regno, Dio suscitò per loro come re Davide, al quale rese questa testimonianza: ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, egli adempirà tutti i miei voleri. E poi aggiunge al versetto 23 San Paolo: dalla discendenza di lui, cioè di Davide, secondo la promessa, Dio trasse per Israele un Salvatore, Gesù. In queste affermazioni di San Paolo noi troviamo in fondo la chiave interpretativa fondamentale della figura di Davide, in due elementi in fondo. Il primo è che Davide appunto è uomo secondo il cuore di Dio, e questo significa che conoscere meglio Davide significa conoscere meglio il cuore stesso di Dio. E questo per noi è importante, perché conoscere il cuore di Dio vuol dire conoscere la sua volontà, conoscere ciò che lui vuole per noi, pensa per noi, fa per noi. E poi, in secondo luogo, dice Paolo che dalla discendenza di Davide viene Gesù, che nel Nuovo Testamento più volte viene indicato come il figlio di Davide. Allora questo ci dice che in Gesù si realizza la promessa fatta a Davide, quella che abbiamo visto: io farò per te una casa che non avrà fine. E quindi il compimento, si può dire insuperabile, di questa promessa di Dio è proprio l'incarnazione del Figlio di Dio. E allora in questo compimento noi vediamo anche il significato vero, profondo, sia della storia umana, della vicenda umana di Davide, sia della sua storia di fede. E questo è importante per noi, perché ci dice appunto che conoscere meglio Davide significa conoscere meglio Gesù. E in Gesù si realizza, si attua in pienezza la rivelazione del cuore di Dio. Allora, vedete, Davide ci aiuta a conoscere, a comprendere meglio Gesù, e Gesù ci aiuta anche a comprendere meglio in che senso Davide è stato un uomo secondo il cuore di Dio. E questo è importante perché noi sappiamo che i due testamenti, l'Antico e il Nuovo Testamento, si illuminano a vicenda, non possono essere separati, non si può capire, penetrare in profondità nel Nuovo Testamento senza considerare l'Antico Testamento. Un po' di anni fa, ormai più di 20, la Pontificia Commissione Biblica ha fatto un documento proprio per chiarire il rapporto tra Antico e Nuovo Testamento, e lì viene usato un esempio, una metafora si direbbe, secondo me semplice, chiara e illuminante. Lì si dice che l'Antico Testamento, ora a parte oggi con le foto digitali lo sviluppo delle fotografie è passato di moda, però noi che invece siamo ancora predigitali ci ricordiamo che per sviluppare le fotografie si doveva passare nell'acido, la carta fotografica, no? Impressa. E allora in quel documento si dice che l'Antico Testamento è come l'acido dello sviluppo della fotografia, che quando si immerge la carta fotografica, che è bianca, fa evidenziare, fa apparire l'immagine. Dice, l'Antico Testamento fa la stessa cosa, non si comprende, non si vede fino in fondo chi è Gesù se non attraverso il passaggio nell'Antico Testamento. Quindi, e qui è proprio quello che noi vediamo, proprio che succede, che fa la figura di Davide con la figura di Gesù. Allora Davide, come abbiamo già visto, entra nella storia, si potrebbe dire, nella storia della salvezza, quando Saul, il re di Israele, è stato rigettato da Dio a causa del suo duplice peccato. Aveva offerto sacrifici senza aspettare Samuele, che era il profeta che doveva presiedere all'offerta a Dio. E qual è il problema? Il problema di quel peccato è, da una parte, che ha che lui non poteva, no? Cioè non era suo compito offrire sacrifici. È come se, ora, per farmi capire, uno di noi si mettesse a fare la messa e consacra il pane e il vino, è qualcosa che non si può fare, è riservato al ministero ordinato. Quindi ha fatto qualcosa che non gli competeva, ma poi soprattutto il perché l'ha fatto. l'ha fatto perché voleva compiacere il popolo, quindi per attirarsi, diciamo, il favore del popolo, ecco. E il secondo peccato è proprio di non aver ascoltato la parola del Signore, non aver obbedito all'ordine diretto, preciso del Signore. E questi due peccati mettono in luce quindi la mancanza di fede e di obbedienza di Saul. E Samuele lo ricorda al re in maniera esplicita. Il Signore forse gradisce gli olocausti e i sacrifici, come obbedire alla voce del Signore? Ecco, l'obbedire è meglio del sacrificio, l'essere docili più del grasso degli arieti. Quindi Samuele esprime il giudizio, la condanna di Dio, perché tu hai rigettato la parola del Signore, egli ti ha rigettato come re. Allora, guardando a chi è Saul, a questo comportamento di Saul, mancanza di fede, mancanza di obbedienza, e che per questo Dio allontana Saul, possiamo dire che si vede in trasparenza come deve essere l'uomo secondo il cuore di Dio. Quindi deve essere un uomo di fede, docile all'ascolto della parola del Signore, perché appunto obbedire alla voce del Signore è meglio del sacrificio. L'essere docili è più del grasso degli arieti. E allora a questo punto, ecco, Dio sceglie un secondo re, che appunto è un re secondo il suo cuore. E quindi anche la scelta di questo nuovo re dovrà essere secondo il cuore di Dio. Ma che cosa significa in fondo davvero essere secondo il cuore di Dio? E allora noi possiamo esplicitare questa domanda per noi. Allora, come è il cuore di Dio secondo il quale deve configurarsi anche la nostra vita? E allora, ecco, in questo ci aiuta il racconto della scelta, dell'unzione del nuovo re, di Davide. E lì il protagonista è Samuele, il profeta Samuele, e vedere il suo percorso, in qualche modo è vedere anche il cammino che noi dobbiamo percorrere per giungere a capire e conoscere davvero il cuore di Dio. E allora quali sono le caratteristiche del cammino di Samuele? Quali sono questi atteggiamenti che lui ci mostra? Prima di tutto l'ascolto della parola, l'obbedienza alla parola e di nuovo la fede. Avere fede, quindi, ci indica Samuele, significa abbandonare il proprio atteggiamento, andare per una via nuova che non si sa dove conduce. Vi ricordate Samuele, quando Dio gli dice di andare a ungere il nuovo re, insomma, ha paura, perché dice: ma se lo viene a sapere Saul mi fa fuori, no? Quindi è una strada nuova che non sa dove lo conduce. Ma lui può percorrere questa via non fidandosi della via stessa, che non conosce. E anche noi, non si può fidarci della via, Non ci possiamo fidare di noi stessi. Samuele non si può affidare a se stesso, perché non sa dove dovrà andare, non sa che cosa dovrà fare e non sa come dovrà farlo. Ma si deve fidare solo di colui che lo conduce. Quindi ciò di cui noi, colui di cui noi ci possiamo fidare, non siamo noi, non siamo le nostre conoscenze, non è la nostra intelligenza, ma è colui che ci guida. E infatti il testo dice che Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme. Ecco la fede: camminare ascoltando la parola di Dio e lasciandosi condurre da essa, anche se si tratta di un'obbedienza faticosa, perché espone a dei rischi, come aveva detto Samuele: se lo sa il re mi ucciderà. E la fede e l'obbedienza alla parola del Signore richiedono, l'avevamo visto, anche la pazienza dell'attesa dei tempi di Dio, che noi non possiamo né anticipare né affrettare. Non è Dio che si deve adeguare ai nostri tempi, alle nostre attese, ma noi dobbiamo sapere entrare nella pazienza dei tempi di Dio. Quindi la fede è un fidarsi nell'oscurità, si potrebbe dire, a ciò che Dio vede senza giungere a vederlo a nostra volta. Samuele ha fretta, vede il primo, dice davanti, no, deve attendere. E infatti Dio dice a Samuele: non guardare al suo aspetto né all'imponenza della sua statura, io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, il Signore guarda il cuore. E allora qui Samuele è invitato da Dio a essere quella che è la sua chiamata, il veggente, il profeta, colui che non guarda con i propri occhi, ma entra nel diverso sguardo di Dio. E Dio dice: io non mi fermo a ciò che si vede. Lo sguardo di Dio giunge a penetrare nel cuore, nel segreto di ogni persona, nella sua interiorità, che spesso è nascosta. Quindi questa è la caratteristica fondamentale della diversa scelta di Dio, dei suoi diversi criteri di giudizio. Ognuno di noi, tutti gli uomini, sceglierebbero come ha fatto Samuele, sceglierebbero Eliab, imponente, fisico vigoroso, uno che deve andare in battaglia, deve guidare il popolo in battaglia, quindi ci vuole uno all'altezza, si potrebbe dire. Invece Dio vuole un re diverso, vuole un re che in mezzo al popolo non sia tanto un segno di potenza, ma sia un segno del cuore di Dio. Un re capace di essere trasparenza del cuore di Dio. Davide dovrà combattere, subito dovrà combattere con Golia, e potrà vincerlo non facendo conto sulle proprie forze, ma sulla fede in Dio. Quindi Davide dovrà essere un re diverso da Saul, che non è stato capace di vivere la fede, non è stato capace di essere docile alla parola di Dio, e anziché fidarsi di Dio si è fidato di se stesso. E anche a noi, Dio ci chiama sempre a, si potrebbe dire, rimodellare, riconfigurare sulla sua logica il nostro modo di pensare e di agire. Se questo, che abbiamo detto, deve diventare il cuore di Davide, possiamo domandarci se questo non sia proprio il cuore stesso di Dio. Davide sarà un re secondo il cuore di Dio se saprà rimanere un re pastore. È un pastore, lui faceva di mestiere il pastore, no? Ma il pastore è anche il vero modo di essere re, perché il re si deve prendere cura di quelli che gli vengono affidati. E quando non lo sarà più, peccherà, non sarà più in grado di camminare al ritmo dei passi di Dio, ecco, lascerà, non sarà più fedele, e allora le cose andranno male. Perderà, non sarà più in grado di camminare al ritmo dei passi di Dio. E questo succederà quando sarà tentato di rinunciare proprio alla sua identità di re pastore, per diventare un re come tutti gli altri re. E proprio nel momento in cui Davide affronta Golia, che è un po' ancora non è diventato ufficialmente re, ma è già stato scelto da Dio, è già stato unto. E lì vediamo, ecco, altre caratteristiche del cuore di Dio e dell'uomo secondo il cuore di Dio. E la prima è l'assunzione del rischio della fede. Di fronte a Golia si tratta di fidarsi di Dio assumendo il coraggio di rinunciare ad avere delle certezze. Il rischio della fede è questo, guarda. La fede chiede un rischio, che è questo di fidarsi di Dio e rinunciare ad avere certezze. Quando Davide accoglie la sfida di Golia, non ha la certezza di vincere, ha però quello che gli basta, e cioè la certezza di poter appoggiarsi su Dio, di poter fare affidamento su di Lui. Per Davide la pace, la vittoria non è data dall'assenza di pericoli, ma dal modo diverso di affrontarli i pericoli. La fede di Dio non ci toglie le difficoltà, ma ci dà un modo diverso di affrontarle. E la via, allora, anche questa storia di Davide, anche questo momento, quando Davide affronta Golia, ci dice che la via per uscire dalla paura non è il coraggio, ma è la fede. Che chiede di assumere il rischio, ma si fida, confida nell'aiuto di Dio. Questo ti fa superare la paura, quindi fidarti di qualcun altro, il coraggio ti fa fidare di te stesso. E che cosa dice in quel momento Davide? Il Signore che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell'orso mi libererà anche dalle mani di questo filisteo. Ecco, questa è la fede di Davide. Questo è il suo cuore. Egli, Davide, libererà Israele dalla morsa di Golia e dei Filistei, solo a condizione di riconoscersi lui stesso un liberato. Ecco un altro elemento fondamentale su cui anche avevamo abbastanza insistito. Quindi una dinamica tipica, fondamentale della storia della salvezza nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Il liberatore è innanzitutto un liberato. Perché questo è così importante? Perché questo libera la fede dal fideismo. La fede del Dio di Israele, del Dio di Gesù Cristo, è una fede che non delega a Dio il nostro compito, la responsabilità. Appunto, non porta a evitare, rifuggire di assumere il rischio o la fatica della libertà. È invece sapere che la potenza di Dio, la presenza di Dio, si manifesta proprio quando noi siamo disposti ad assumere fino in fondo la nostra responsabilità, sapendo di non poter confidare in noi stessi, ma nell'aiuto, nel suo aiuto e nella sua liberazione. E perché abbiamo consapevolezza dell'esperienza che già abbiamo fatto di essere liberati. Davide può assumere il rischio di andare contro Golia perché lui sa già che già Dio l'ha liberato altre volte e quindi confida nella potenza di Dio. E abbiamo visto come Saul accetta la proposta di Davide di andare contro, che lui affronterà Golia, e allora lo riveste della sua armatura, no? Gli dà l'armatura del re, cioè gli offre il suo stesso ruolo di re, perché le armi del re, tante volte in antico, le armi del re venivano portate sul campo di battaglia, anche se il re non c'era, perché rappresentavano la presenza del re, era come se il re fosse lì, e questo dava coraggio ai soldati, che a parte poi dopo con l'esercito romano, credo più o meno anche Alessandro Magno sia stato, prima non esistevano soldati di mestiere, la gente erano uomini normali, contadini, pastori, c'era bisogno, il re chiamava, andavano e andavano in guerra per difendere il proprio popolo, la propria terra. E quindi la gente non erano guerrieri che... E allora la presenza del re era importante, dava coraggio, dava forza, dava... Quindi, ecco, offrendo la propria armatura a Saul, è come se cedesse a Davide già il suo ruolo di re e di comandante dell'esercito. Ma, ecco, leggendo il testo è anche quasi comico, perché Davide, così bardato, non riesce a camminare e allora si libera di questa armatura inadatta a lui, rifiuta le armi del potere, della forza, e va verso il duello con le sue armi da pastore, che sono le armi della piccolezza del credente, le piccole armi del credente. E allora ecco, Davide in questo momento riconosce la propria debolezza, in fondo la propria inadeguatezza. Lui era un ragazzo, quello era un guerriero. Ma vive questa debolezza nella fede di Dio. Davide in questo momento accetta, si mette nella posizione di una delle sue pecore, deboli, impotenti, di fronte alla minaccia del leone e dell'orso. Ma continua a credere che il vero grande pastore di Israele lo libererà, come già in passato lo ha liberato. Ecco, allora, qui, in questo momento, forse per la prima volta possiamo dire che Davide, pastore pecora, pastore agnello, diventa la figura di colui che dovrà nascere dalla sua discendenza, che sarà il figlio di Dio, pastore agnello, che guida il suo gregge, il suo popolo, ai pascoli della vita eterna, consegnando la propria vita, esponendo e consegnando la propria vita alla morte, ma sapendo di consegnarla nelle mani del Padre, che interverrà per liberarla. Ecco, questo è un altro un'altra caratteristica del cuore di Davide, che è allora segno del cuore di Dio che ha cura e libera le sue pecore dalle zanne del leone e dell'orso. Altro momento anche che noi abbiamo visto, ecco, è l'ascesa di Davide al trono. Che ci indica come il cuore di Davide uomo secondo il cuore di Dio, ha un cuore purificato che è diventato umile. E questo grazie a Dio che dichiara: io sono stato con te. Dio, io sono stato con te. Questo è la promessa di Dio. È interessante perché la promessa per il futuro, che è io farò per te una casa in eterno, si basa sulla memoria del passato, che io sono stato con te. Quindi la regalità di Davide non dipende dalla sua abilità, dalla sua forza, dalle sue vittorie. Tutto dipende dalla presenza di Dio. È questa memoria che apre Davide al futuro, alla promessa di Dio, alla realizzazione della promessa di Dio, perché ciò che Dio ha già fatto è garanzia di quello che farà per Davide nel futuro. E il cammino di ascesa al trono per Davide non è però una via maestra, si potrebbe dire, non è un'autostrada, ma è sempre anche questa una via piena di ostacoli e di difficoltà. Però proprio attraverso questa via scelta, questa via stretta, il suo cuore sarà purificato tutto il tempo che lui dovrà fuggire nel deserto, inseguito da Saul. Ma questo servirà a purificare il cuore di Davide perché diventi appunto il cuore secondo Dio. E anche sotto questo profilo Davide è padre di Gesù. Anche Gesù è figlio di Dio e figlio di Davide. Dovrà passare attraverso molte prove, fino alla prova culminante, la croce, che è la vera via stretta, è la vera porta stretta, attraverso la quale Gesù sale al trono del suo regno. E appunto, ecco, Davide deve passare attraverso un tempo di purificazione per diventare pienamente secondo il cuore di Dio. Per esempio, un episodio che noi non abbiamo visto perché non potevamo vedere tutto, è quando Davide viene perseguitato dal figlio, è figlio a Salonne, il figlio più grande di Davide, vuole prendere il posto del padre sul trono, e quindi fa una specie di contro regno in un'altra città, raduna intorno a sé un esercito, e Davide è costretto a fuggire da Gerusalemme, quindi con tutto il suo seguito, con i suoi soldati, la sua famiglia, deve scappare. E mentre scappa, con la testa china, sulla collina vicino si affaccia un uomo che si chiama Simei, che era un discendente di Saul, e comincia a maledirlo, non si direbbe, a dirgliene di tutti i colori. A dire, ecco, vedi, ti dice, vedi, quello che ti sta succedendo è il causato, è la conseguenza e la punizione per tutto il male che hai fatto, per tutto il sangue che hai sparso. E lì il generale gli dice a Davide, lasciami andare a ammazzare questo cane, come questo cane può maledire il consacrato del Signore? E Davide gli dice, no, lascialo fare, perché se Simei maledisce è perché Dio gli permette di maledire. Allora vede, ecco, umilia il suo cuore, umilia se stesso, vedendo in questo uomo la presenza di Dio. E come è trasformato in questo tempo. Ora questo episodio di Simei accadrà molto dopo, ma ci sono due episodi nel tempo in cui Davide sta nel deserto scappando da Saul, che lo insegue appunto con il suo esercito. Ci sono due episodi interessanti, nei momenti in cui, avevamo accennato anche a questo, Davide si trova nell'occasione di poter uccidere Saul. Questi vengono chiamati l'episodio della caverna e della brocca. L'episodio della caverna è quello, ve l'avevo raccontato, in cui Davide si nasconde in fondo a una caverna e in quel momento Saul, da solo entra in quella caverna per fare i suoi bisogni. E allora il generale gli dice, vedi, gli dice, il Signore te l'ha messo nelle mani. E Davide dice, il Signore mi guardi dallo stendere la mano sul consacrato del Signore. La stessa cosa succederà un po' dopo, quando tutto l'accampamento di Saul è in una valle, che stanno dormendo, Saul è nel mezzo come protezione, il re dormiva nel mezzo dell'accampamento per essere protetto intorno dai suoi soldati, e lì sa Davide di notte, in maniera molto silenziosa ovviamente, si avvicina, va e anche lì può ucciderlo, e invece si limita a prendere la brocca dell'acqua che era vicino alla testa del re, e poi il giorno dopo da sopra la montagna chiamerà Saul e gli dirà, vedi, io ti potevo uccidere, ma non l'ho fatto, sempre perché tu sei consacrato del Signore. Tu credi che io ti voglia uccidere, ma non è vero, vedi, io ne ho avuto l'occasione, ma non l'ho fatto. In quel momento un pochettino Saul rinsavisce, dice, proprio la tua voce, figlio mio Davide, e però poi dopo ricomincia come prima, ecco, a cercare la sua vendetta, mentre Davide invece rifiuta sempre la vendetta, come sarà anche quando gli porteranno l'annuncio della morte di Saul e di Jonathan. Anche per Davide come per noi, la prova più dura non è quella che deve affrontare contro i nemici esterni, contro Saul, contro Simei, contro Assalonne, e ne incontrerà, contro Golia, ma la lotta più dura è contro ciò che abita il suo cuore, questo cuore che è un cuore come il nostro, ma che deve essere trasformato secondo il cuore di Dio. E come abbiamo visto, ecco, il desiderio di Davide sarà quello, grande desiderio di Davide, sarà quello di costruire una casa per Dio, cioè costruire il Tempio. Ma prima di farlo si consiglia con Nathan, e questo è un altro elemento importante, un atteggiamento tipico di Davide, ancora si potrebbe dire un tratto del suo cuore. Davide più volte nella sua storia chiede direttamente a Dio quale fosse la sua volontà, oppure lo chiede al profeta, perché mai Davide presume di poter decidere da solo. Più volte Davide si rivolge a Dio dicendo: devo andare o non devo andare? E Dio gli risponde: va o non andare? Quando Davide era messo alle strette, certo cercava Dio, ma anche quando Davide non era davanti alla morte, anzi, quando Davide era stato liberato dalla morte, si trovava in una prospettiva tranquilla, appunto ormai era re, aveva costruito la sua città, la Gerusalemme, anche allora Davide chiede consiglio a Dio, non si dimentica di Dio, come nella Bibbia e nella storia fanno gli stolti. Davide non dimentica nella prosperità Dio, come si rivolge a Dio nella difficoltà, si rivolge a Dio quando le cose gli vanno bene, perché lui vuole che sia Dio a condurre la sua vita. Ma c'è un momento in cui Davide è proprio tentato di voler diventare re come gli altri popoli, con una reggia, con il tempio, e così rischia anche di trasformare Dio stesso, il Dio vivente, il Dio dell'alleanza, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, colui che lo ha liberato dalle mani di Golia, dalle mani di Saul. Ecco, rischia di voler trasformare questo Dio in un idolo, in un Dio come tutti gli altri dei. Però, che cos'è che lo salva? Che cos'è che manifesta anche qui Davide, uomo dal cuore secondo Dio? Perché non agisce in modo autonomo, non si fida dei suoi criteri di giudizio, ma sottopone il suo progetto al profeta. Quindi qui ci viene mostrato ancora una volta Davide con un'altra caratteristica del cuore secondo Dio, un cuore obbediente, come abbiamo visto, ma anche un cuore affidato a Dio. E Davide anche presenta un'altra caratteristica importante nella preghiera, perché dopo che Dio gli ha fatto la grande promessa di una discendenza, Davide fa quella bellissima preghiera a Dio in un atteggiamento molto umile. Qui Davide si torna a riconoscersi piccolo davanti a Dio e dice che proprio in quella sua piccolezza Dio ha potuto compiere grandi cose. Ricordo, è secondo libro di Samuele, capitolo 7, versetti 18-29, perché questo presenta proprio un bel esempio di preghiera. E se pensiamo, è lo stesso atteggiamento con cui Maria si mette davanti a Dio nel Magnificat. Anche Davide dichiara di voler essere servo del Signore. Allora qui Davide si manifesta uomo secondo il cuore di Dio, perché sa che su Dio si fonda la promessa, non sui suoi meriti umani, ma sulla larghezza del cuore di Dio. Allora si è secondo il cuore di Dio quando non si fa da schermo, ma si diventa trasparenza nella storia di questo cuore, nella consapevolezza della propria piccolezza e della grandezza di Dio. E come abbiamo visto, nella storia di Davide c'è questo grande cammino, percorso di fede e di obbedienza, ma è anche un cammino segnato, abbiamo detto più volte, da molto sangue, da molta morte, e quindi per questo non può essere indenne dal peccato, e i peccati di Davide sono molteplici nel racconto, ma il racconto si ferma particolarmente su due. Il peccato con Betsabea, che è quello che noi abbiamo visto, e il censimento, su cui diremo qualcosa adesso. E guardando il peccato di Davide, noi possiamo comprendere meglio il significato della promessa di Dio di essere sempre con Lui. Io sono sempre con te. L'avevamo visto. Questo per sempre, questa presenza costante di Dio, non è solo un'estensione temporale, ma è, si può dire, una presenza esistenziale. Dio promette a Davide di rimanergli fedele anche nei tempi del suo peccato. Sempre Dio è fedele in ogni circostanza, anche quando noi ci allontaniamo da Lui. Perché come quello di Davide, anche il nostro cuore è sempre abitato da luci e da ombre. E con Davide dobbiamo imparare a far sì che anche le ombre siano raggiunte dalla luce di Dio. E se, come avevamo visto l'altra volta, peccato di Davide con Betsabea, fondamentalmente sì, è un adulterio, ma il vero peccato di Davide è il potere. Nel caso del censimento è ancora un peccato di potere, ma legato alla sua eccessiva sicurezza. Perché? Perché il censimento nella Bibbia è considerato come un'infedeltà a Dio da parte del re, un'impietà? Perché proprio ledeva le prerogative di Dio. Perché è Dio, si potrebbe dire, che tiene i registri di chi vive e di chi muore. Quindi contare il popolo è un modo per dire che Davide si considera il padrone del popolo. Si mette al posto di Dio e diventa un re come il re degli altri popoli. Quindi, oltre che dal senso di potere, Davide è posseduto anche da questo senso di eccessiva sicurezza. Confida in se stesso, nelle sue forze, nelle sue possibilità. E questa è l'altra radice, è un'altra radice del peccato del nostro cuore. E questo è un Davide molto diverso da quello che noi abbiamo conosciuto, consapevole della propria piccolezza, della propria debolezza, dell'essere stato liberato da Dio, che in lui tutto dipende dal dono di Dio e dalla presenza di Dio che è stata con lui ovunque lui è andato. Invece in questo momento confida in se stesso, non riconosce di aver bisogno dell'aiuto di Dio. E quello che Davide adesso decide di fare, cioè il censimento, contare il popolo, lo porta il suo cuore in una direzione sbagliata, perché lui, si potrebbe dire, ha abbassato l'attenzione, non è vigilante su se stesso, sul suo cuore. Questa volta Davide decide e agisce, lo fa da solo, non interpella nessuno. Tutti i profeti sono spariti, Samuele era morto, Nathan a un certo punto non c'è più. Noi avevamo visto come Davide aveva sottoposto ogni suo progetto al discernimento del profeta. Per sottoporsi attraverso il profeta al giudizio della parola di Dio. Ricercava la luce nella parola di Dio. Ora invece Dio è assente dall'orizzonte di Davide. Invece di meditare la legge giorno e notte, come dicono i salmi, per interiorizzarla, per obbedirle e per guidare il popolo a seguire la legge, Davide diventa lui legge. Il re pastore diventa un potente. Usa il proprio potere per perseguire i suoi interessi personali, come avevamo visto anche nell'altro peccato di Ian. Ma c'è questa particolarità, diciamo, qui adesso, no? Lì pecca, cioè, come re, ma attraverso una debolezza personale. Vede una donna, la vuole, Adesso pecca, abusa del potere del re, ma come re, nei confronti del popolo, considerando il popolo come una sua proprietà. Da un certo punto di vista c'era anche di là, perché quando dice che vide Batsabea, la desidera, la manda a prendere, lei va, stanno insieme, poi la rimanda, anche qui è usare il popolo ai propri scopi, ma qui è ancora più chiaro. Quindi come avevamo detto anche di Betsabea, ecco qui il peccato di Davide è quello di aver trattato il popolo come un oggetto da possedere, come avevano fatto Adamo ed Eva con il frutto nell'Eden. E questa è la radice del peccato, sappiamo. Impossessarsi invece di accogliere. E questo, impossessarsi, uccide la vita. E nell'uccidere la vita uccide se stesso. E questo è proprio il problema più grande. Il peccato uccide gli altri e uccide noi stessi. Come dice San Paolo, frutto del peccato è la morte. Non però come un castigo divino, ma è proprio la conseguenza del peccato. Perché il peccato uccide la logica del dono, che è la logica della vita. E invece conduce alla logica del possesso, che è sempre una logica di morte. La logica della vita e la logica del dono, semplicemente perché noi la vita non possiamo darcela da noi. La vita è sempre un dono. Non possiamo pretendere di possedere la vita nelle nostre mani. Quando pretendiamo di possedere la vita nelle nostre mani, finiamo col morire anziché che vivere. Perché la nostra esistenza non è mai nelle nostre mani, ma è sempre nelle mani di un altro. E Dio, anche questa volta, annuncia a Davide che c'è una conseguenza del peccato. E il giudizio di Dio su Davide anche adesso manifesta qualcosa del cuore di Dio. Perché Dio non vuole giudicare Davide per condannarlo, per punirlo, ma lo vuole restituire a quella verità di se stesso che lui ha smarrito, lo vuole correggere, lo vuole salvare. E come lo fa? Prima di tutto lo fa Dio perché Dio conosce profondamente il cuore di Davide, Dio conosce profondamente il nostro cuore e ci conosce Davide perché Dio ama, Dio ci ama e continua ad avere fiducia in noi nonostante tutto. Questo è ciò che muove Dio, questo amore che gli fa avere sempre fiducia in noi. E invece Davide che cosa fa? Fa ricadere il castigo sul popolo, perché Dio gli dice: tu hai peccato, allora ci sono tre, gli mette tre alternative, e Davide sceglie che ci sia la peste nel popolo. E questo ancora una volta, come quando avevamo visto la morte del bambino nato dal peccato con Betsabea, anche adesso ci viene spontaneo pensare che questo è profondamente ingiusto. Perché deve morire il popolo che è innocente, che non c'entra nulla, si potrebbe dire, ed è vero, questo è ingiusto, ma come avevamo visto l'altra volta, non possiamo che dire che questo è il male. Il male fa così. Il male è un mistero di ingiustizia. Il male, se non fosse ingiusto, non sarebbe male, si potrebbe dire. E il male non è che retribuisce i buoni e punisce i cattivi. Il male non è comprensibile. E il male anche spesso porta conseguenze laddove non ci aspetteremmo. Perché noi abbiamo una nostra giustizia, che non collima con la giustizia di Dio, potremmo dire. E la giustizia di Dio ha uno scopo. Qual è il desiderio di Dio quando Dio giudica? È sempre quello di aprire i nostri occhi per farci vedere che cosa c'è davvero nel nostro cuore, che cosa c'è davvero, possiamo dire, alla radice dei nostri comportamenti. Dio illumina il nostro cuore, possiamo dire Dio illumina la nostra coscienza, perché possiamo giungere a discernere ciò che è buono e ciò che è male. Quell'albero della conoscenza del bene e del male. E grazie a Dio, l'incontro con la sua parola, l'incontro con la parola di Dio porta alla luce quali sono le conseguenze del male, che altrimenti rimarrebbero nascoste, vi ricordate? Davide, per coprire un male, ne fa uno sempre più grande fino ad arrivare a diventare un assassino. Perché il male genera altro male, in una spirale da cui non usciamo se non ci fosse la parola di Dio a smascherare questa spirale, appunto, questo male sempre più grande. Ma anche dinanzi a tutto questo, Dio non ritira il suo amore, ma riesce perfino a trasformare un luogo di peccato, un momento di peccato, nell'occasione per far crescere il suo amore, che largamente perdona. Allora ecco, Davide, uomo secondo il cuore di Dio, come ci rivela il cuore di Dio? Come ci aiuta a conoscere bene, meglio il nostro cuore? Abbiamo visto tanti elementi stasera, ma fondamentalmente Davide ci rivela la sua piccolezza, che è gradita a Dio perché diventa uno spazio accogliente, che non oppone resistenza a Dio, alla sua azione. E allora Davide ci mostra come Dio sceglie ciò che è piccolo con criteri diversi dai nostri, perché Lui scruta, legge nella profondità dei nostri cuori. Però la scelta di Dio chiede sempre la nostra responsabilità, la nostra risposta, che è autentica quando non confidiamo in noi stessi, nelle nostre forze, ma in Lui. E quindi Davide, secondo uomo, secondo il cuore di Dio, in fondo ci dice che noi possiamo avere, conoscere quel cuore e ricevere la natura di quel cuore fidandoci più delle sue promesse che dei nostri progetti.